Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vera vita cristiana non è la tua religione che pratichi, non è le dottrine che credi. Se è quella, tu non sei veramente salvato. La vera vita cristiana è la tua vita, è essere in Cristo. Essere genitori non è solo avere i documenti legali che io sono stato di famiglia, sono genitore di quel figlio. Non è solo sapere intellettualmente, ah, sì, sì, lui è mio figlio. Essere genitori riguarda chi sei, se veramente sei genitori. Cioè ci sono quelli genitori che non vivono da genitori, ma essere genitori fa parte di chi sei, fa parte. Essere un vero credente in Gesù Cristo non fa parte di chi sei, è chi sei. Perché se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, è un nuovo essere. Una nuova creatura dimora nello stesso corpo, ma è una persona nuova. Ti fa avere una vita trasformata. Nel nostro studio in Primo Timoteo siamo arrivati al capitolo 4 che stiamo studiando da un po' di tempo. E volta dopo volta Paolo esorta Timoteo su come vivere la vita cristiana e come svolgere il suo ministero. Le istruzioni che Paolo dà a Timoteo sono estremamente importanti anche per noi, sia per come camminiamo come credenti se siamo, sia come Dio intende che viviamo la vita di chiesa. Allora, vogliamo oggi guardare i versetti 13 a 16. Per un po' di contesto leggo iniziando dal versetto 6. Primo Timoteo, capitolo 4, dal versetto 6. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina, che hai seguito da vicino. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. Comanda queste cose ed insegnale. Nessuno disprezza la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Abbiamo considerato questo brano abbastanza a fondo, che un buon servo di Dio, qualunque vero credente, è ben nutrito nella verità di Dio. Quanto è importante che ci cibiamo ogni giorno dalla parola di Dio. Abbiamo visto che dobbiamo evitare gli insegnamenti dagli uomini in nome di Dio, e ce ne sono tanti. Abbiamo visto l'importanza di esercitarci nella pietà, la riverenza verso Dio in ogni campo della vita, una vita camminando riconoscendo Dio, tieni conto di quello che faccio, dico, penso e guardo. Dobbiamo sperare nel Dio vivente, che vuol dire vivere per fede che Dio è in controllo. Gli uomini che Dio ha impostato come guida nella Chiesa devono comandare ed insegnare quello che Dio comanda. Un ruolo è di comandare, non con autorità loro, ma con l'autorità di Dio, quello che Dio comanda. E poi abbiamo visto l'importanza di essere di esempio. Dobbiamo ognuno, perché scusate, siamo tutti di esempio. Siamo tutti di esempio. Ma qui intende di buon esempio. Infatti usa la parola tupos, tipo, di essere quello che gli altri possono imitare e così saranno più come Cristo Gesù. E elencava nel modo di parlare, di comportarci, nell'avere amore come motivazioni, nello spirito con cui facciamo quello che facciamo, nella fede di Dio in ogni situazione e nella castità, una purezza totale nel campo sessuale. Allora, oggi vogliamo andare avanti e vedere i versetti 13 a 16. E Paolo continua a esortare Timoteo. Io ringrazio Dio per come edifica la Chiesa tramite la sua parola. Seguite mentre rileggo 1 Timoteo 4 da 13 a 16 e poi considereremo a fondo il versetto 13. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Nel versetto 13 Paolo esorta Timoteo come devi impegnarsi come uomo di Dio. Questo vale per ogni guida di chiesa e vale in modo generale per ogni credente. Come dobbiamo vivere, comportarci. Allora, voglio leggere ancora versetto 13. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. Allora, ripetutamente, Paolo dà comandamenti a Timoteo che riguardano come devi vivere, comportarsi e svolgere il ministero. Cioè, si ripete, dicendo le stesse cose in più modi. Nel versetto 11, Paolo dice che Timoteo deve comandare e insegnare le verità di Dio. 12, Paolo ordina a Timoteo a diventare un esempio ai credenti. E qui comanda a Timoteo di applicarsi a tre aspetti fondamentali del ministero: la lettura, le esortazioni e l'insegnamento. La parola applicati è una parola che vuol dire avere un grande impegno. Vuol dire vedere la cosa come molto importante. Infatti, a volte questa parola viene tradotta nel senso di stare in guardia a non fare qualcosa. Viene usato anche spesso in senso negativo. Stai attento a non fare quello. Stai sveglio. Quindi, vuol dire ritenere una cosa estremamente importante e averla come alta priorità. Quindi, una cosa che tu devi tenere ad alta priorità per poter applicarti a qualcosa, devi tenerla continuamente in mente. Avere un impegno che dura. Quindi, ci sono queste tre cose che nel ministero sono fondamentali e quindi sono fondamentali per i credenti di ricevere. Tu ti applichi a qualcosa. Tutti ci applichiamo a qualcosa. Qualcosa che ci piace, qualcosa che ci è importante. Può essere lo sport, voglio diventare bravo, può essere lo studio, può essere il lavoro, voglio guadagnare, può essere un hobby, può essere un rapporto. Qualcosa che mi interessa. Io cerco buchi di tempo, io cerco di crearmi buchi di tempo dove posso applicarmi a quello che mi importa. In questo brano Paolo comanda a Timoteo di applicarsi a quello che è veramente la cosa più importante, che è quello di preparare i credenti a essere pronti a vivere la vita cristiana come uomini maturi, uomini e donne maturi. Allora, consideriamo le tre cose a cui Timoteo doveva applicarsi. La prima cosa a cui Paolo comanda Timoteo ad applicarsi è alla lettura, la lettura della Bibbia. è compreso. La lettura della parola di Dio. La lettura qui comprende la lettura personale e la lettura pubblica. Cioè la lettura che uno fa per conto suo, e si può fare anche in famiglia, e la lettura che si fa davanti a tutta la Chiesa. Timoteo stava guidando questa Chiesa in questo momento. È impossibile guidare altri nelle vie del Signore se non siamo attaccatissimi alla parola di Dio e crescendo anche noi. E questo vale non solo per chi fa anziano pastore, questo vale per ogni credente, perché spesso diamo consigli, pensieri, uno si racconta a noi una situazione e noi rispondiamo o dicendo niente o dicendo un consiglio sbagliato o dicendo un consiglio giusto. Se uno viene a me, oh, la mia prova è pesante, forse posso dire Dio è più grande della tua prova. Oppure posso dire, fratello, non è mica grande come pensi tu, ma devo conoscere la parola di Dio per dare la risposta giusta. Quindi non è solo chi predica dal pulpito che deve essere attaccato alla lettura, perché dobbiamo insegnarci ed esortarci a vicenda. E per fare quello dobbiamo essere, la parola di Dio deve dimorare in noi copiosamente. Dobbiamo essere attaccati alla lettura, applicarci alla lettura. Applicarci quindi non è solo quando ho tempo, non ho tanto tempo in questo periodo. Io ancora non sto trovando, forse quando sarò più vecchio, credenti che parlano così, fratello, in questo tempo vorrei, ma non riesco. Ancora non ho trovato una persona così che non trova tempo a mangiare. È stato 6 giorni che non ho letto la Bibbia. Finora non ho trovato nessuno che mi dice, è stato 6 giorni quando ho preso qualunque cibo. Non ho trovato quello. In qualche modo troviamo tempo per tante cose. Paolo dice, applicati alla lettura, perché abbiamo bisogno. 1 Pietro 2,2. Come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Dobbiamo avere quel tipo di desiderio. Tu non puoi accontentare un neonato con nient'altro se non latte quando è affamato. Tutti i bei giocattoli, tenerlo così, ridi in faccia. Se lui è affamato, lui non sarà contento finché non ha latte. E noi dobbiamo essere così con la parola di Dio. Per chi poi ha un ruolo di guida nella Chiesa, è estremamente importante applicarsi alla lettura pubblica della parola di Dio. La Chiesa ha grandemente bisogno di conoscere sempre più la parola di Dio. E quando si legge pubblicamente, sarebbe inteso che si può anche dare una spiegazione per rendere ancora più chiaro, per applicare alle persone. E perciò quelli che guidano la Chiesa devono avere un impegno grande, devono applicarsi a tenere davanti alla Chiesa la parola di Dio in tutti i modi. In Romani 15, 14 vediamo che per poter tutti svolgere l'opera di Dio, gli uni con gli altri, servono 2 cose. E notate quelle che sono. Leggo Romani 15, 14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. È solo quando un credente è pieno di ogni conoscenza, che vuol dire è attaccato alla parola, che può ammonire gli uni gli altri, ma deve essere anche pieno di bontà. Se uno ha tanta conoscenza, ma non ha bontà, non può essere usato da Dio. Serve la bontà e la conoscenza, essere attaccato alla parola. e poi possono essere grandemente usati per edificare gli uni gli altri. Quindi, riassumendo questo punto, ogni credente deve applicarsi alla lettura della parola di Dio. Ogni giorno dobbiamo conoscere quello che dice Dio. E poi dobbiamo fondare i nostri pensieri e ragionamenti su quello che dice la parola di Dio. Dobbiamo non dire se ho tempo. Dobbiamo prendere tempo. Se vuol dire trascurare lavoro, sonno, qualunque altra cosa, dobbiamo trascurare. Perché più di qualsiasi altra cosa, dobbiamo essere cibati. Se dico non ho tempo, tu hai un metro sbagliato. Hai un metro sbagliato. E la Chiesa deve essere dedicata alla lettura. Poi, Paolo comanda a Timoteo di applicarsi all'esortazione e all'insegnamento. Qui, prima voglio descrivere cos'è l'esortazione e l'insegnamento, e poi guardiamo meglio. Esortazione viene dalla parola paraclesis. È una parola che vuol dire esortare, vuol dire anche ammonire, vuol dire anche confortare. E vuol dire anche incoraggiare. Può essere usato su qualunque di quei sensi. È valido. È un modo di parlare con qualcuno che in certi casi, secondo bisogno, può spronare a fare la cosa giusta. Può confortare. Può incoraggiare. Dipende come viene usato, in quale bisogno. La parola insegnamento vuol dire semplicemente spiegare qualcosa in modo che gli altri possano capire il senso di quello che hai spiegato. Effettivamente, in ordine di tempo, si fa prima l'insegnamento e poi le esortazioni. Credo che Paolo abbia messo prima le esortazioni perché quello bisogna fare continuamente. Se ho spiegato un brano, adesso capiamo il suo senso, ma devo ripetutamente esortare a vivere quella verità. Comunque io inizio parlando un po' dell'insegnamento per primo, perché di solito bisogna insegnare una verità prima che uno può essere esortato in quella verità. La parola insegnamento quindi vuol dire che la spiegazione, dare la spiegazione che serve affinché gli ascoltatori capiscono correttamente quello che un brano della Bibbia sta dicendo. Grazie a Dio, chi legge la Bibbia con cura può già capire moltissimo da solo. Cioè, la Bibbia non è un libro misterioso, non è un libro difficile ad interpretare. Tanti usano quella scusa per non leggere la Bibbia. Ma la Bibbia è difficile da interpretare. No, la Bibbia, in senso generale, non è difficile da interpretare. Piccoli dettagli sì, ma non il suo messaggio principale. E quindi tutti possono leggere e trarre grande beneficio se leggono con umiltà. Però è anche vero che ci sono tanti brani che sono un po' difficili da capire e ci sono altri che sono difficili, ma con un buon insegnamento diventano ancora più chiari. E Dio ha dato alla Chiesa uomini con il dono di insegnamento per insegnare la Bibbia. È Cristo stesso che ha dato questi uomini. Per esempio in Efesini 4, 11, 12 conosciamo bene, parlando di Gesù Cristo, è Lui che ha dato la Chiesa. Allora, la prima Chiesa ha dato apostoli che hanno fondato la Chiesa e i profeti ci hanno dato il resto del Nuovo Testamento. I evangelisti fondano chiese dove non ci sono. E poi nella Chiesa locale ci sono pastori e dottori. Tutti vengono da Cristo. Leggo. Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Quindi Dio ha dato uomini, pastori e dottori, che hanno il ruolo di insegnare la Chiesa. Sono solo uomini, non ci sono donne che possono svolgere quel ruolo e servono. Romani 12, un elenco di doni spirituali, e per ogni dono dice che bisogna attendere a quel dono, bisogna applicarsi ad usare il dono che ha ricevuto. E notate che qui dentro c'è l'insegnamento. Leggo Romani 12,7. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se mente, il dottore attenda all'insegnamento. L'insegnamento è estremamente importante per la vita di Chiesa, per la crescita di ogni credente. In secondo Timoteo 2,15, Paolo esorta Timoteo a studiarsi, ovvero impegnarsi grandemente per dividere rettamente la parola di Dio. Per dividere rettamente la parola di Dio. Leggo quel versetto. Studiati per presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che taglia rettamente la parola della verità. Quanto è importante che l'insegnamento taglia rettamente la parola della verità. Cioè, che l'insegnamento è fedele a quello che Dio sta dicendo. A proposito, e questo è anche vero per ciascuno di noi, come credenti, non dovremo mai avere la nostra opinione su qualunque cosa che la Bibbia insegna. Non dovremo mai avere una nostra opinione su qualcosa che la Bibbia insegna. Piuttosto dovremo informarci cosa dice Dio, e quello dovrebbe essere la nostra posizione. Quindi io non apprezzo quando ma cosa pensi tu di questo? Io dico, non importa quello che penso io, importa quello che dice Dio. E quindi io devo informarmi cosa dice Dio. Cosa dice Dio? Ho appena menzionato gli insegnanti devono essere uomini. Ma cosa pensi tu? Non importa. Sì, ma se non ci sono, non importa. Dio dice così ed è così. In ogni campo dobbiamo tagliare rettamente la parola della verità. Dobbiamo impegnarci a comprendere correttamente. Preparare un insegnamento fedele e chiaro richiede un grande impegno che spesso porta alla fatica. Come leggiamo parlando degli anziani in 1 Timoteo 5,17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Nel piano di Dio, un anziano che insegna dovrebbe impegnarsi al punto della fatica, perché è un grande lavoro dividere rettamente, tagliare rettamente la parola di Dio e insegnare in modo chiaro. Quando dice, notate, quando dichiara che uno che si affatica nella parola e nell'insegnamento è degno di un doppio onore, da Marco 7 Gesù parlando onorate i vostri genitori, e dice che vuol dire sostenerli economicamente, cioè proprio onorare la stessa parola. Gesù spiega, onorate i vostri genitori, Marco 7, voi seguite le vostre tradizioni che vi ostacolano a onorare i genitori. Sta parlando di sostegno economico. Quindi possiamo capire la stessa cosa qui. Ci sono tanti brani che parlano i buoi che trebbiano deve essere bloccato, non si mette il musurolo. Quindi qui sta insegnando che la Chiesa deve fare del tutto per provvedere che chi fa un buon lavoro e si fatica nell'insegnamento e la parola, quindi non uno novizio che non sa ancora come si impegna e se ha il dono, no, uno che già fa un buon lavoro, è buono per la Chiesa di sacrificare al punto di dare un doppio onore, sostenere che quell'uomo può lasciare il lavoro e dedicarsi tempo pieno a questo, o se in certi casi part-time almeno, in modo che può farlo ancora di più, perché è un grandissimo impegno. E purtroppo in Italia tantissime chiese hanno la mentalità di non voler fare questo e quindi soffrono terribilmente per mancanza di buon insegnamento. Ed è importante capire l'importanza di questo. Insegnare bene non è una questione di essere eloquente, sarei già escluso. Non è a essere piacevole ascoltare, di far sentire bene le persone. Insegnare bene vuol dire presentare fedelmente quello che dice la parola di Dio in modo chiaro e comprensibile, anziché con le parole dell'uomo. Vuol dire insegnare nella potenza dello Spirito Santo, che la parola sta toccando cuori, la potenza sta nella parola che viene dichiarata fedelmente. E quindi insegnare bene vuol dire rimanere attaccato strettamente a quello che dice la parola, senza la parola di Dio, senza cambiare nulla, ma solo rendere chiaro quello che sta dicendo. Si potrebbe dire che insegnare bene è rendere chiaro e potente quello che la Bibbia dice, e di rendere chiaro anche come vivere quella verità nella tua vita, nella vita degli ascoltatori. Paolo comanda a Timoteo di applicarsi al punto della fatica per insegnare fedelmente e chiaramente la parola di Dio. E io prego che Dio ci darà sempre uomini con quel tipo di impegno. Poi Timoteo doveva applicarsi all'esortazione. La parola di Dio non serve solo per riempirci la testa con tanta conoscenza, ma serve per cambiarci. Serve per cambiarci, trasformare la nostra vita. È come avere un terreno e di comprare un trattore, di comprare tanti attrezzi, di comprare concimi, di comprare semi e di mettere tutto quello in un garage chiuso e non tirarli mai fuori. Il treno rimane incolto. Hai speso tanti soldi, tanto impegno, avere tutto e li lasci tutto in garage. Imparare la parola di Dio e non arrivare ad avere una vita trasformata è la stessa cosa, è uno spreco. La parola di Dio serve conoscere, certo, per vivere. E l'esortazione è quello. L'esortazione è di spingere, spronare, incoraggiare, appoggiare, aiutare, confortare nel cammino affinché quelli che ascoltano possano vivere quello che è stato insegnato. L'esortazione è uno strumento importantissimo per aiutarci a combattere la nostra carne, cioè la nostra tendenza naturale di non andare verso la santità, ma verso il piacere della carne. Chi insegna deve anche esortare. La parola esortare non vuol dire solo spronare, però. Ricordate che vuol dire anche incoraggiare. Molto spesso le situazioni e le prove possono schiacciarci. Possiamo arrivare ad essere stanchi spiritualmente, scoraggiati. Non ce la faccio più con quel tipo di mentalità. E possiamo venire accanto per incoraggiare, stimolare in avanti, ricordare della cura di Dio, della potenza di Dio. Io sono stato incoraggiato tante volte. Ci sono alcune persone nella mia vita che mi arrivano con una parola di conforto, di ricordarmi chi è Dio e la sua potenza quando sono abbattuto. Erei un ministero importante. Erei triste quando uno che ha un ministero così importante non capisce cosa faccio io per Dio. Si fa tanto. Io sono stato presente a volte tramite me, a volte tramite altri, quando altri sono stati incoraggiati da una parola che fortificava la fede. O che possiamo essere pronti ad usare le verità di Dio per incoraggiare, per spronare quando serve e confortare. Quindi questo comandamento, certo, chi insegna in ruolo ufficiale deve anche esortare. Chi cura le pecore deve esortare con tutti i suoi significati, ma dobbiamo tutti fare questo. Se siamo credenti, che vuol dire dobbiamo essere attaccati alla parola e camminare in santità. Poi, ogni guida della Chiesa, perciò, deve applicarsi alla lettura personale per essere fortificato. alla lettura pubblica per trasmettere la parola di Dio alla Chiesa. Poi deve impegnarsi all'insegnamento affinché capiscano quello che viene letto. E poi deve continuamente, come Paolo sta facendo in questa lettera, esortare che le persone possano camminare nella verità che hanno capito. Io prego che Dio ci darà uomini timorati di Dio che comprenderanno l'assoluta importanza della parola di Dio. Qualcuno mi ha parlato la settimana scorsa, una persona da un'altra parte dell'Italia che abita in una città grande, e ha detto: ho viaggiato in tutte le chiese e la parola di Dio non viene insegnata. Si parla di mille discorsi, ma non si insegna la parola di Dio. Ho parlato con una signora in un'altra città e ha detto: fratello, prega per noi, qui non vieni insegnata la parola, tanti discorsi, ma la parola non viene insegnata, non si capisce più della parola dopo anni. Preghiamo che Dio, sia qui che altrove, manderà sempre uomini timorati di Dio che insegnano, leggono la parola, insegnano la parola e esortano nella parola. E poi Paolo dice a Timoteo alla fine del versetto di fare questo finché non venga. Cioè, rimani fedele a quello che Dio ti ha dato da fare, finché non arriva, in questo esempio Paolo, per dare altre istruzioni, e per noi finché Dio non ci mostra chiaramente di fare qualcos'altro. È importante per ogni uomo di Dio e ogni credente di rimanere fedele nella sua chiamata per tutta la vita, finché Dio non toglie dal suo ministero. Il nostro incarico come uomini di Dio è di fortificare e preparare credenti che Dio ci ha dato da curare, per preparare ogni uomo ad essere più conformi all'immagine di Cristo. Restiamo fedeli in quello che Dio ci ha dato. E per quanto riguarda noi tutti, abbiamo tutti doni spirituali da usare fedelmente finché Cristo non ritorna. Allora, versetto 14, parlando di doni spirituali, un versetto importante, leggiamo: non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Questo versetto è un ottimo esempio di un versetto che le persone si aggrappano a qualcosa non importante, trascurando quello che è importante. Ricordate che non tutto quello che succede nella Bibbia si ripete. Tantissimi avvenimenti erano per un tempo solo. Per esempio, nell'Antico Testamento, la lunga storia di Israele, solamente nel tempo di Mosè e poi Elia e Eliseo, Dio operava miracoli tramite un uomo. In tutti quei secoli dopo secoli dopo secoli non lo faceva. Solo nella breve periodo nella vita di Mosè e nella vita di Elia e Eliseo. Quindi non è una cosa che succedeva sempre. Dio ha mandato profeti nell'Antico Testamento perché dovevano guidare il popolo, non c'era la Bibbia, e poi dovevano darci la Bibbia. Nel Nuovo Testamento c'erano profeti all'inizio per darci il Nuovo Testamento, come c'erano apostoli. Ma poi non si ripete. Dio dice nel Nuovo Testamento che i miracoli, i segni miracolosi erano dati per confermare la veracità degli apostoli. Ma avendo dato tutto il Nuovo Testamento, non ci sono più apostoli, che la Bibbia dice avevano visto fisicamente Gesù con i loro occhi risorto. Non ci sono più apostoli, quindi non ci sono i segni miracolosi che servivano per mostrare che erano veri apostoli. Quindi, quando leggiamo la Bibbia, non dobbiamo presumere automaticamente che tutto quello che succedeva in un dato brano si ripete oggi. Non è sempre così. Detto questo, possiamo capire che la situazione di Timoteo riguardava il periodo in cui mancava quasi tutto il Nuovo Testamento. Questa epistola fa parte del Nuovo Testamento e non c'era. Cioè, Paolo sta scrivendo in questo momento questa epistola. E quindi quello che era successo quando Timoteo è stato riconosciuto nel ministero tramite l'imposizione delle mani, non dice che è qualcosa. Infatti, una cosa interessante, la Bibbia non comanda mai alla Chiesa di imporre le mani su qualcuno. Lo vediamo in qualche raro caso, ma non è mai un comandamento. Quindi va bene farlo, ma non è un comandamento. Importante notare questo. Ci sono chiari comandamenti, questo non ne è uno. Però invece di notare come Timoteo ha ricevuto il suo dono, e tanti si fermano a quello, notiamo quello che è il punto del versetto. Qual è il punto del versetto? Il comandamento non è ricevete i doni in questo mondo. Qual è il comandamento del versetto? Dite voi. Non trascurare il dono che hai da Dio. Non trascurare. Usa il tuo dono. Quindi, tante persone sono così presi con il modo che Timoteo ha ricevuto il suo dono, che non notano che il comandamento non riguarda quello, riguarda il fatto di non trascurare il tuo dono spirituale o i tuoi doni. Allora, lo Spirito Santo dà doni spirituali a tutti, ad ogni vero credente. 1 Corinzi 12,7, ve lo leggo. Ora, a ciascuno è dato la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. I doni spirituali sono manifestazioni dello Spirito. 1 Pietro 4, 10, 11. Dobbiamo usare i nostri doni per il bene degli altri. Leggo. Ciascuno metta a servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo tutti ricevuto doni spirituali e dobbiamo tutti non trascurare di usare i nostri doni, piuttosto metterli a servizio degli altri. Beata la Chiesa, dove i credenti tutti si impegnano a usare i loro doni spirituali. Quella Chiesa crescerà, quei credenti cresceranno, ma usare i doni spirituali è costoso. Costa tempo. Costa sacrificio, costa scombussolamento dei miei programmi e costa fatica. Non trascurare i doni che Dio vi ha dato. Quando tu parli con le persone, quando abbiamo avuto cena insieme l'altra sera, hai scelto di cercare di parlare di quello che aiutava ad edificare gli altri? Quando parli tu per tu dopo un culto, stai raccontando cose della settimana o stai pesando le parole per edificare? Se hai doni pratici, stai cercando modi di usarli? Quanto è importante che usiamo i doni che abbiamo. Poi, versetto 15, Paolo continua ad esortare Timoteo ad impegnarsi pienamente nel ministero. Leggo versetto 15. Adoperati per queste cose e dedicati ad essere interamente affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Paolo non smette ad esortare Timoteo. E qui esorta Timoteo ad adoperarsi per queste cose, a dedicarsi a queste cose interamente. È una cosa che mi colpisce. Timoteo, un collaboratore dell'Apostolo Paolo, uno che si dedicava al ministero interamente, e serviva a Timoteo di essere esortato costantemente così. Quanto di più serve a me, ed io so che serve a me. Quanto di più serve a te. A noi serve ricevere tanti, tanti esortazioni. Tu accetti le esortazioni? Basta, mi ha già detto. Come ricevi tu le esortazioni? Nel greco la parola adoperati vuol dire meditare tantissimo su queste cose, pensare costantemente a queste cose, così farai. La parola dedichi Vuol dire letteralmente, questo è interessante in greco, dedicati in greco è l'imperativo essere, seconda persona, singolare, sì in queste cose. Proprio è l'imperativo per essere, sì, Timoteo, tu in queste cose. Che la tua esistenza sia in queste cose. Non sia qualcosa all'estraneo di te che tu fai. Cioè, uno va al lavoro, poi torna alla famiglia, non pensa al lavoro, pensa alla famiglia. E quello che ha fatto durante il giorno, bene, ha fatto con tutto il cuore per Dio, però non è la sua vita. Questo dice, dedicati, è la parola sì in queste cose, che sia la tua vera esistenza. Non è solo qualcosa che facciamo, deve essere chi siamo, dobbiamo essere consumati con Cristo. E questo vale per ogni vero credente. Dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente alle cose di Dio. Questo non vuol dire che non vado al lavoro, non vuol dire che non taglio l'erba, che non... No, certo, ma faccio tutto, in parole e in opere, nel nome di Cristo, per la gloria di Dio, pensando coscientemente a Dio. Quando un lavoro è banale, pulire in bagno. Lo faccio alla gloria di Dio. Quando è qualcosa di grande, lo faccio alla gloria di Dio. Quindi dedicati interamente a queste cose. Il versetto conclude con la frase: affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Dobbiamo vivere interamente per Dio affinché anche il nostro progresso sia manifesto a tutti. Abbiamo visto in tanti brani negli anni che la crescita fa parte della vera salvezza. Se non c'è crescita, non c'è salvezza. Non c'è salvezza. Quindi è fondamentale che ci impegniamo con tutto il cuore per la gloria di Dio, al punto che il nostro progresso, la nostra crescita sia manifesto agli altri. Se tu pensi, ma loro non vedono, loro mi vedono male. Loro non notano quanto faccio per Dio. Tu ti stai auto-ingannando. Perché se tu stai facendo progresso nella vita cristiana, non puoi nascondere. Sarà manifesto a tutti. Perché progresso vuol dire non è quello che fai, è quello che sei. Tu assomiglierai più a Gesù Cristo. E perciò questo permeerà tutto quello che fai, quello che dici, come reagisci, i tuoi sogni, come affronti le prove, trasformerà tutto. E se tu stai crescendo ad essere conformato all'immagine di Cristo, il tuo progresso sarà manifesto. Quindi una buona domanda è di valutare, ma gli altri mi stanno facendo commenti che mi aiutano a capire che vedono Cristo in me più di prima? Se no, è da preoccuparsi, veramente. È da preoccuparsi, ma a quel punto io dico, secondo Corinzi 13, versetto 5, esaminatevi per vedere se siete veramente nella fede. Se non è manifesto a tutti, ravvediti, ravvediti. Non stare lì, ma forse non stanno, ravvediti. E cambia direzione drasticamente. Per avere evidenza che sei in Cristo. Paolo conclude con ancora un'altra esortazione. Sta ripetendo le stesse cose più volte perché nell'esortazione a volte serve tante ripetizioni. Quello che Paolo sta dicendo a Timoteo è estremamente importante, per quello si ripete tante volte ed è importante non solo per Timoteo, ma anche per noi. Leggo versetto 16. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Paolo comanda a Timoteo ad avere grande cura di se stesso e dell'insegnamento. Dobbiamo curarci spiritualmente. Il contesto è quello. Dobbiamo curare il nostro cammino. Dobbiamo curare i nostri cuori, che è la fonte di vita. Dobbiamo dobbiamo curare le nostre parole, dobbiamo curare i nostri pensieri, dobbiamo curarci che comprende, riconoscere e confessare i nostri peccati, perché ci contaminano. Dobbiamo curare noi stessi e dobbiamo curare l'insegnamento. Allora, chi insegna deve curare l'insegnamento che fa agli altri. E chi riceve l'insegnamento deve curare l'insegnamento nel senso di ricevere con cuore aperto, da tenere come tesoro, perché è la parola di Dio che viene spiegato e io la tengo come... Non è che, oh va bene, ah, io già sapevo quello, ma lo stai vivendo? Lo stai vivendo? Curare l'insegnamento vuol dire chi insegna di stare molto attento a insegnare fedelmente, tagliare rettamente la parola, e vuol dire per chi riceve l'insegnamento di curare come ricevo l'insegnamento. E poi dobbiamo perseverare in queste cose. Non basta un grande impegno per un po' di tempo e poi lascio stare perché mi butto in qualcos'altro. No, devo perseverare per tutta la vita in attesa di Gesù Cristo. Paolo dichiara a Timoteo, questo è valido anche per noi, che se noi vivremo così, salveremo sia noi stessi che coloro che ci ascoltano. Allora, non siamo salvati da noi stessi, non vuol dire salviamo noi stessi, ma vuol dire questo: attaccandoci veramente alla parola, in modo che conosciamo quello che dice Dio e crediamo quello che dice Dio e ci aggrappiamo per fede a quello che dice Dio, saremo salvati. E quello che ci ascoltano, che non è solo sentire ma attaccarsi a quello, saranno salvati. Noi siamo semplici strumenti, ma Dio ha scelto di usare strumenti per proclamare la parola, e la parola di Dio, l'Evangelo, è la potenza di Dio per la salvezza di giudei e di greci. Non dobbiamo stancarci a fare il bene, ma dobbiamo impegnarci, esortandoci a vicenda, a vivere la parola di Dio e a proclamare la parola di Dio ad altri. Non c'è privilegio o esperienza in tutta la vita che è minimamente paragonabile ad essere uno strumento nelle mani di Dio per aiutare le persone a conoscere Gesù Cristo. E grazie a Dio, questo può essere in due modi. Può essere letteralmente perché parlando uno capisce e crede, e può essere facilitare chi parla. Cioè, in un incontro servono le sedi, servono gli inviti, servono tutto. Quindi, quando ci mettiamo insieme a compiere che la parola di Dio viene proclamata, tutti hanno una parte che è benedizione. Io prego che possiamo vivere in tal modo di avere la gioia di vedere Dio servirsi di piccoli vasi come noi per portare avanti la sua opera. Quindi io prego che noi prenderemo a cuore le esortazioni che Paolo dà in questo brano a Timoteo, perché servono anche noi. Prego che vivremo in modo degno della nostra camminata. Prego che useremo i nostri doni spirituali attivamente per tutta la vita. Prego che cresceremo con costanza, essendo attaccati alla parola, accogliendo ben volentieri le esortazioni, dando parole di conforto, di incoraggiamento e anche ammonimento in base al bisogno, e che la nostra crescita sarà manifesto a tutti per la gloria di Dio. Camminiamo così. Padre nostro che sei santo e glorioso, grazie per la vita in Gesù Cristo. Grazie per la salvezza, perché noi possiamo crescere perché tu ci hai salvato, perché hai preso la nostra condanna e caricato su Gesù Cristo, e possiamo crescere perché tu stai portando avanti la tua opera in noi. Da soli no, ma ti ringrazio che non siamo soli. Però tu ci esorti, ci comandi, ci insegni a spingerci in avanti. Abbiamo bisogno di insegnamento. Aiutaci a non disprezzare quello che ci provvedi. Abbiamo bisogno di esortazioni. La Bibbia parla nei Proverbi dello stolto che odia la riprensione, ma il saggio ti ringrazia. Aiutaci ad essere un popolo che ama anche la riprensione e qualunque esortazione, qualunque stimolo, perché possiamo volere te di più. E Padre, ti prego che saremo pronti anche a incoraggiare e confortare, perché spesso c'è bisogno. Oh Padre, vogliamo essere dedicati alla lettura e all'insegnamento e all'esortazione. Vogliamo non trascurare i nostri doni spirituali, perché sono gli strumenti che tu usi per edificare ognuno di noi. Vogliamo applicarci e dedicarci a queste cose, curarci spiritualmente con perseveranza finché non vieni. Oh Padre, grazie che Gesù Cristo verrà in gloria. Vogliamo essere pronti, vogliamo vivere in attesa di Cristo. E grazie per questo capitolo che ci insegna come vivere così. Grazie, opera in noi. Realizza quello che abbiamo sentito oggi in noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.